Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone rancorose, quelle che si affezionano al loro livore e non lo lasciano mai scivolare via, quelle che tengono aperta la ferita perché la considerano più interessante di un cerotto, quelle che covano il rancore come un ovetto, quelle che si riconoscono nell'odio, quello profondo e persistente, quelle che non perdonano mai, neanche col passare delle generazioni, delle persone, delle energie. Questo mercoledì 25 marzo è tutto per voi ed è un giorno perfetto per la vendetta.
Perfetto.
Beh, ci sarà un giorno perfetto anche per quello. Quanto vale sfogarla subito?
Ma sai, secondo me invece è perfetto.
Basta che non sia contro di noi.
No, ma poi guarda, ci sono i titoli dei giornali che vengono a farci un bel florilegio di rancore.
Sì.
Beh, insomma, dai, ne ha cacciati 2,5, la terza non riesce a cacciarlo. Potremmo titolare anche furore.
A furore di popolo, parlando del popolo. Qui si parlava tanto sui giornali. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli, com'è?
E com'è?
Vedo col poncio.
Ma fa un freddo qui in redazione a quest'ora. Dopo lo tolgo.
Oggi è un po' così.
Non
oggi
è un poncio, è una sciarpa voluminosa.
Sì. No, mi piaceva questa idea del poncio, no? Le Cholitas.
Ah, perché prima hai letto la storia delle Cholitas. In Bolivia si arrampicano, vanno su.
Si arrampicano.
Sulle più alte vette. Quelli che noi non raggiungeremo mai, Claudio.
No, come loro assolutamente no.
No, ma neanche nella radiofonia, dico.
Ma chi lo sa?
Ma dici che lavorandoci.
Ma non hai mai detto. Poi cos'è una vetta? Rispetto a cosa?
Una vetta. Cos'è una vetta, in effetti?
Allora,
picco.
Mentre ci pensiamo, sì. Tu, visto che hai dedicato ai rancorosi con la tua consueta, come dire,
ivorosi, assiosi,
disponibilità ad anni,
agli odiatori,
nei confronti dell'umanità intera, io ti dedico, per questa tua dedica, gli Oasis.
Ah sì?
Un Look Back in Anger.
Molto bella, bravo.
Ti sei scaldata?
È una specie di boa constrictor quella sciarpa.
Ma infatti io per quello...
Non riuscivo a liberarmene.
Quello te lo dicevo, cioè...
Non riesco a respirare.
Avevi una specie di poncio di lana spesso, sì, quattro dita.
Boa. Allora, la prima segnalazione, Claudio, la prendiamo da Repubblica, scusami, la ridarola, non so perché.
È perché non riuscivi a liberarti del poncio.
Tra il cavo del microfono e la sciarpa ci stavo lasciando le penne. Allora, la prima segnalazione, tra l'altro, è di Maurizio Crosetti. È un giornalista che è quasi ministro della difesa.
Ha una vocale di differenza.
Ah, che bello. Sì. Maurizio Crosetti, che oggi ci parla del pensiero incoraggiante di Rick Duffer, che è uscito per Bompiani. Come Tolkien può cambiarci la vita? Allora, io Tolkien devo ammettere di non averlo mai letto, ma così un po' per un'antipatia, questi mondi alternativi un po' mi lasciano perplessa, però...
Il fantasy? So che non si può dire che fantasy, perché si offenderebbero in molti, però non so come definirlo.
Sì, appunto, questo scrittore se ne avrebbe a male, e infatti in questo libro lo rivaluta, e vediamo come. Anche oggi, giorno mondiale della sua lettura, oggi è il giorno mondiale di Tolkien, di evasione, semmai di immersione in noi stessi. Draghi, elfi, orchi, hobbit, nulla di soltanto fantastico, ma proiezioni del nostro inconscio, ostacoli da saltare nella corsa verso il futuro. Lo sostiene Rick Duffer al secolo Riccardo Dal Ferro, filosofo, divulgatore, e il suo podcast Daily Cogito coinvolge milioni di ascoltatori e performer teatrale. Ha appena scritto il pensiero incoraggiante per Bompiani, Tolkien in difesa del presente. Come ogni grande classico, anche Tolkien parla a noi adesso. Dice, il lettore si ferma sulla pagina e pensa, ma questo sono io. Credo che lo scrittore che seppe immaginare il Signore degli Anelli valga Dante, Omero e Dostoevskij. La vera magia non è creare mondi favolosi, ma saper conoscere così profondamente l'animo umano. Viviamo un tempo terribile tra conflitti mondiali individuali, e a un libro non chiediamo solo svago, ma una mappa, qualcosa che possa darci direzione e speranza. Si tratta dunque di tracciare percorsi per arrivare infine dentro noi stessi, dice Duffer. Il Signore degli Anelli, ma anche lo Hobbit, ci ripetono di continuo che il nemico lo portiamo nell'anima. Come scrive Jung, l'ombra negata si ripresenta come destino. Il drago Smaug, in fondo, racconta l'umana cupidigia. Questo presente ci porta alla costruzione continua di avversari e antagonisti da combattere in ogni modo, ma il messaggio di Tolkien è l'opposto. Ci salva la pietà, non la spada. Bilbo potrebbe uccidere Gollum, l'abbietto, ma non lo fa perché capisce che se lo facesse diventerebbe come lui. La capacità di comprensione e compassione verso il nemico è l'unica via per capire e accettare noi stessi, se possibile migliorandoci. Rick Duffer sostiene che Tolkien abbia parlato di intelligenza artificiale con una settantina di anni d'anticipo. Come sanno i lettori, i misteriosi Palantir, vedi che sono una cosa di Tolkien.
È certo.
I misteriosi Palantir in origine servono solo per comunicare, non sono pietre della veggenza, né tantomeno oracoli, ma gli uomini cercano una magia che permetta loro di controllare tutto e così, da padroni della realtà, ne diventano servi. Anche noi ci stiamo facendo strumenti di questa illusione. L'intelligenza artificiale e oggetti come smartphone e iPad rappresentano il nuovo anello, creano dipendenze micidiali e possono finire col divorarci. Tolkien l'aveva intuito. Tolkien ci ripete che non bisogna temere il cambiamento, ma abbandonare la contea dentro di noi, quella zona confortevole dove magari stiamo bene, sì, ma diventiamo pigri e schiavi dell'abitudine. Bisogna saper rispondere alla chiamata, facendo i conti con il dolore. Il problema del male è centrale in Tolkien, così come il rapporto con la morte, che rappresenta una porta verso un'altra dimensione. Gli elfi immortali invidiano agli uomini proprio la mortalità, perché la giudicano un dono. Dove stanno loro non succede niente, e gli elfi sono divorati dalla nostalgia di ciò che non esisterà mai. A Tolkien interessano le persone che sanno agire insieme. Insieme. Ma Tolkien non era forse un fascistone individualista? L'uso che ne ha fatto la destra storica italiana, dice Duffer, è una totale sciocchezza. Gli elfi non sono creature ariane, perché così bianche e quasi etere, ma inutili statue di cera. Il male nel Signore degli Anelli viene da est e gli orchi hanno la pelle scura, ma questa è letteratura e non razzismo. In nessun'altra parte del mondo la destra ha tirato Tolkien per la giacca. Nel manuale di istruzioni per l'uso di Tolkien c'è scritto anche cosa non dobbiamo fare con lui. Non bisogna avere la pretesa che ci assomigli, non bisogna usarlo per cercare qualcosa che già pensiamo. Lui odiava le allegorie e amava le mitologie. Rispettiamo la differenza, ma soprattutto leggiamola e rileggiamola a ogni età, non resteremo indifferenti. Maurizio Crosetti su Il pensiero incoraggiante di Rick Dufer. E vedi, quindi anche Tolkien ha dato le dimissioni dal governo.
Eh sì, praticamente. E i palantiri sono le pietre veggenti.
Vedi? I palantiri.
Gli artefatti magici creati dagli gli elfi di Valinor.
Vedi che anche quindi Teal si rifà all'immaginario tolkieniano.
Sì. Beh certo, coloro che sorvegliano da lontano. Vabbè, aspettiamo il prossimo episodio della saga, no?
Ah sì?
The next episode... Aspettiamo così però.
DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slipped my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress.
It's the motherfucking D.R.E.
Dr. Dre, motherfucker.
You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the veal rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on.
What's up, bitch?
Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode.
Hold up. Hey. All my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, hey. All my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.
E questo è il rapper che ha comprato casa Gallarate.
È lui, c'ha casa, ormai a casa Gallarate Snoopy.
Snoop Dogg. Dopo che ha fatto il tedoforo lì, ci si è affezionato.
Mi è piaciuto. Se non sapete questo riferimento, è un video di Fabio Eccellenza che fa dire
esilarante.
Fa dire a Snoop Dogg che gli è piaciuta molto Gallarate e ha comprato casa con Tyson. Sono lui e Tyson.
È vero. Come sono stupidi, vabbè, fa molto ridere. La seconda segnalazione invece è il testo della ultima lezione che terrà oggi a Torino il professor Maurizio Ferrari, sei un professore di filosofia teoretica dell'Università di Torino. Oggi è la sua ultima lezione e la stampa ne anticipa un pezzo ed è molto è più lunga di quello insomma che vi leggerò io, però insomma sono delle osservazioni molto interessanti. Il mondo è tutto ciò che accade, scriveva Wittgenstein, niente di più problematico, non perché nel mondo non accadano cose, ma perché l'accadere, preso in sé, non basta a costituire un mondo. Einmal ist keinmal, una volta è nessuna volta. L'evento, se non ha seguito e salvezza, salva. Quante volte abbiamo dato quel comando e per buoni motivi? Se non si trattiene, se non si stabilizza, se non si lascia ricordare, ripetere, rielaborare, consapevolmente o meno, è un colpo a vuoto, un buco nell'acqua, il resto di niente. Il mondo è tutto ciò che resta, ecco la mia proposizione iniziale. Ciò che resta dopo che la lezione è finita, la rosa è sfiorita, Ninive è caduta. Con questo non dico che bisogna avere una rappresentazione consapevole di tutto il passato, basta che ne restino le tracce e che queste continuino a operare, a causare comportamenti anche a nostra insaputa, come avviene nei traumi, nei tratti ereditari, nella cultura. Il mondo è una cosa meravigliosa, è pieno di oggetti, eventi, persone, azioni, nozioni, decisione. Un corpo resistente che umilia i grandi paranoici convinti che la loro fine coincida con la fine del mondo. Perché c'è qualcosa e non il niente? Perché c'è la registrazione. Se posso dirlo con tanta tranquillità è perché come voi ho la fortuna di vivere in una delle epoche più metafisiche della storia, quella in cui il digitale ha messo sotto gli occhi di tutti la magia per cui il nulla o il quasi nulla, categoria minore, si trasforma in essere grazie all'esplosione della registrazione, la via della registrazione, il primo gradino sulla strada che porta al cielo, oggi è più aperta, popolare e lieve che in qualunque altro momento della storia. In the future, everyone will be world famous for 15 minutes. Andy Warhol sbagliava per difetto. Ognuno sarà famoso o infame per chissà quanto tempo, e se non lo sarà, non dipenderà dal difetto della memoria che riempie i cimiteri di Facebook, di Instagram, di YouTube, ma dalla mancanza di interesse per quello che abbiamo postato. Parole, gesti, espressioni, manifestazioni di qualcosa di certo, ma sempre predisposto a svanire, la vita si trasformano in dati, riempiono archivi, alimentano intelligenze artificiali, accendono discussioni più o meno infinite. Ciò che prima si perdeva senza residuo, ora permane, viene trattenuto, reso disponibile. Il quasi nulla non diventa qualcosa per aggiunta di sostanza, ma perché viene registrato. In questo evento tecnologico occorre riconoscere una rivelazione tecnosofica, perché la magia non ha proprio niente di magico. Semplicemente il digitale, diversamente dall'analogico, registra tutto, dunque moltiplica esponenzialmente il numero di entità che popolano il mondo. La scrittura, la stampa, gli archivi, i dati non si limitano ad aggiungere qualcosa al mondo, né esplicitano la struttura essenziale, rendendo visibile qualcosa di antichissimo. Questa è solo la veste mondana che prende qualcosa di più essenziale, una registrazione che è già presente nel Big Bang, una grande moviola che si distende generando lo spazio-tempo. Nel copiarsi del DNA, purtroppo non perfetto, ma con delle sbavature, delle alterazioni, che si moltiplicano ad ogni iterazione, segnando il nostro destino, nella multa sotto il tergicristallo, nella recherche, sul comodino. Ciò che accade non basta se non resta, ciò che resta lo fa perché è registrato, ciò che è registrato può essere ripreso e in questa ripresa si articolano le diverse modalità attraverso cui ciò che resta si stabilizza, si trasforma, si orienta. Vi guardo in questo momento e so che questo fermo immagine non mi abbandonerà mai. Questo era Il mondo è quello che ci resta del professor Maurizio Ferraris, oggi alla sua ultima lezione di filosofia teoretica a Torino.
E allora gli dedichiamo questo.
You don't know me, but you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. 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 You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come out and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come out and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana, ave maria. You don't know me, bet you'll never get to know me. You don't know me at all, feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Show me from behind the wall. Come on and show me. Sabatana de Maria, laia, ladaia, sabatana de Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro.
Caetano, giovanissimo.
Me l'ha infilata,
eh? Un brasileiro mascherato, bastava. All'inizio, all'inizio ti ha ingannato.
Sì, ho detto, ma guarda, è in inglese. E
ma
invece,
interessante, invece poi è venuto fuori un poco Brasile.
Un Brasile. Comunque va benissimo, perché adesso dobbiamo parlare di un musicista, di un cantante che è sulle prime pagine di tutti i quotidiani, perché insomma non c'è più. Anche Gino Paoli se n'è andato ieri. Il cielo di Gino, scrive La Stampa, con articoli di Michela Tamburrino, Maria Grazia Calandrone, sul manifesto Gino Paoli, passioni e mal di vivere, addio all'anarchico della canzone d'autore, successo e depressione, la rinascita, il rapporto con Ornella Vanoni, la pittura e la rivoluzione dei testi. Flaviano De Luca, che scrive Melodie nel jukebox, arte povera alla portata di tutti, perché diceva che la musica diventa tua, un quadro, un'opera d'arte non possono, invece insomma, se ascolti una canzone, quella è tua. Pensavo però di leggere...
Bello questo!
Sì, 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 ce l'hai proprio...
Bellissima,
la puoi
non ci avevo
usare
mai
quando
pensato,
vuoi.
È verissimo.
Invece volevo leggervi alcuni pezzi dell'articolo di Giulia Cavaliere su Domani. Sassi che il mare ha consumato, il lascito di Gino Paoli è infinito, scrive. Sono del 1961 quasi tutte le più grandi hit del cantautore. Ci sono La gatta, Senza fine, Sassi, Il cielo in una stanza. Sotto l'egida di Nanni Ricordi fa questa raccolta di brani pubblicati fino ad allora in 45 giri. La scrittura di quelle canzoni è bizzarra per l'epoca. Ognuna di loro contiene qualcosa di lirico. Sembra rubare dalla scrittura della chanson francese e al contempo rappresentare una forma nuova. La vecchia soffitta vicino al mare, scandita come si scandisce un enjambement, e poi i sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te, che sono ossi di seppia montaliani dell'amore, sassi levigati e lisciati da decine di risacche di onde morbide o crudeli, proprio come le parole d'amore pronunciate migliaia di volte da chiunque, da ogni innamorato nella storia. Nessuno aveva mai avuto simili intuizioni, nessuno aveva rotto il giocattolo così bene. Ora lo stavano facendo in due, Paoli, guardando alle cose piccole, e Tenco, studiandone il motore. Inizialmente criticato per Il cielo in una stanza da Alfredo Rossi delle edizioni Ariston, Paoli viene rispedito a casa perché dispiace molto, ma quella in questione non è una canzone, e questa perché nel loro brano manca il ritornello. Alfredo Rossi non capisce che proprio quello è il punto, quella è l'enorme novità, una tra le tante, fare canzone immaginando per lei nuove forme, lontane dalle formule. Di sassi, soffitti viola, posaceneri, capelli sparsi sul cuscino, stanze, care, fin veduti e vissuti, sarà pieno il canzoniere di Paoli. l'oggetto materiale e culturale si fa centrale nella sua linguistica, al punto da definirne la poetica. La parola cose non è più di troppo, anzi, le cose dell'amore non sono più solo quelle dell'anima innamorata, sono proprio gli oggetti dell'amore. L'ufficio delle cose perdute diventerà una metafora perfetta. Paoli ha vissuto per tutta la vita con una pallottola appiccicata al cuore. Anche d'anziano era un eroe romantico incapace di abbandonare gli oggetti della sua vita. Un vecchio pianoforte, ninnoli di varia sorte e molti ricordi. Una vita di oggetti come tutti quelli delle sue canzoni.
Le sue canzoni, il sapore di sale, il cielo in una stanza, senza fine, una lunga storia d'amore, che cosa c'è? La gatta, quattro amici, ti lascio una canzone. Che noi cosa accenniamo?
Una lunga storia d'amore?
La gatta?
Anche la gatta, dai, è più divertente.
Ma dai,
forse, per quest'ora è più divertente, più ritmata.
Almeno un gatto alla mattina.
C'era una volta una gatta che aveva una maglia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonava, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
E ora alle 6:29, con passo felpato, si avvicina la prima edizione del giornale Radio Oggi a cura di Sara Milanese e
Diana Santini.
Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows it better than I?
Non so, io pensavo che il nostro cammino verso la primavera non conoscesse ostacoli. Invece ho letto qua e là che stanno per arrivare cioè eventi meteorologici nefasti. Cioè
però perché c'è un po' di estremismo meteorologico online.
Dici?
Direi. Sì.
Cioè sciabolate artiche.
Ma mi sembra tutto un po' esagerato.
Vabbè, c'è soltanto,
chiediamo
c'è soltanto
a quelli
una
seri.
Persona, esatto, che ce lo può dire. Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti.
E quindi allora, questa primavera è...
Sì, intanto per oggi sarà una giornata soleggiata e mite con temperature non dissimili da quelle di ieri, però per stasera in effetti è atteso un peggioramento, avremo annuvolamenti a partire dalle Alpi accompagnati da alcuni rovesci che poi si estenderanno in tarda serata e nella notte anche alla pianura, il limite neve attorno ai 900 metri. Oggi le temperature massime andranno da 16 a 18 gradi, mentre le minime da 3 a 6 gradi. Domani invece sarà spesso nuvoloso all'est, avremo ancora qualche goccia in mattinata tra Garda e Mantovano, poi per lo più asciutto. Più sole invece sul Piemonte e la Lombardia occidentale, con vento forte da nord che a tratti interesserà anche le zone di pianura. Okay. Le temperature domani in calo, e poi torneranno a salire nel fine settimana. Venerdì calerà e si esaurirà anche il vento da nord.
Quindi portare un po' di pazienza tra stasera e venerdì, facciamo così.
Esatto.
E per il momento così un saluto soleggiato e mite, direi.
Esatto.
Grazie mille a Simone Scafin, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Fantastic Negrito. Plastic Hamburgers.
Partiamo dall'Iran, Claudio, nelle letture.
Sì, cerchiamo di leggere, facciamo una prima parte
di letture da...
Sì, da esteri, da sì. Cose che hanno a che fare col mondo.
Oggi su Repubblica, Gabriella Colarusso racconta la storia di questa giornalista, Sayeh, intellettuale a Teheran. Lottavamo per i nostri diritti, con la guerra torniamo indietro. L'altro giorno Sayeh è andata al parco con suo figlio Kian, che ha 5 anni, un amichetto e la madre. I bambini hanno giocato, correvano, quasi non ci credevo. Abbiamo mangiato un gelato e siamo tornati a casa. Intorno Teheran era silenziosa e vuota. Siamo circondati da tiranni, il regime, gli Stati Uniti e Israele. Ma se devo scegliere sto dalla parte del mio paese. Sayeh è una giornalista nota. Ci scriviamo nelle sere in cui la connessione regge. La capitale è sotto il fuoco. Gli iraniani, dice Saieh, contano solo quando muoiono. Quelli uccisi dal regime diventano materia per ottenere punti all'ONU per qualche attivista all'estero. Di quelli ammazzati dalle bombe americane neppure si sa. Per il governo restiamo solo una statistica. È indubbio che i Pasdaran hanno infranto l'illusione di Trump di una guerra di breve durata. Non ci sono segnali che il sistema stia collassando. Non mancano i beni di prima necessità, le infrastrutture funzionano, c'è coordinamento tra l'esercito e le guardie rivoluzionarie. Ai feriti e ai disabili vengono forniti servizi. Questo è un segno di controllo nella gestione del paese. Con il movimento Donne, Vita e Libertà abbiamo conquistato le strade, le aziende private, i parchi e lentamente gli uffici governativi. Il famoso sociologo iraniano Asef Bayat lo chiama il progresso silenzioso, portare la propria vita quotidiana, che per il governo è illegale, nello spazio pubblico, rivendicandolo come spazio politico. Con la militarizzazione dell'Iran, la Repubblica Islamica, un regime che ha perso la sua guida ideologica ma che sopravviverà, accetterà il nostro progresso silenzioso, si chiede Saieh.
Sono i racconti, diciamo, da chi è prigioniero, davvero prigioniero del doppio...
della vita quotidiana.
Bombe da una parte, regime dall'altro. Migliaia di donne oggi stanno piangendo i loro figli morti in Palestina, in Libano, in Iran, in Israele. Non vogliamo che i nostri bambini siano uccisi e non vogliamo che crescano per uccidere. Si tolgono le scarpe lentamente, tutto intorno in Piazza del Popolo, il brusio di turisti copre il silenzio solenne nel momento in cui prima Rim al-Hajarej, speriamo che di dire il nome giusto, madre palestinese col viso contratto sotto il velo nero, e poi Yael Admi, israeliana, con gli occhi lucidi, lo sguardo verso il cielo. Dietro di loro donne, madri, giovani e adulte arrivate a Roma dall'Europa e dal mondo per partecipare alla Barefoot Walk Mothers Call for Peace, cioè la marcia delle scalze, le madri che chiedono la pace. Un appello globale alla pace, a piedi nudi, la camminata guidata da queste due donne, sono, come dire, l'hanno iniziato, attraversano le città, lo fanno in molti posti. È nata nel 1982 da Daesh nel campo palestinese a sud di Betlemme, la protagonista palestinese, laureata in economia aziendale, ha fondato appunto Donne Palestinesi per la Pace, mentre la donna israeliana, suo fratello è stato ucciso in Egitto nella guerra del 1969, ha deciso di dedicarsi alla sua vita, a cercare questo riconoscimento. Lucia Capuzzi invece da Beirut, siamo sempre su Avvenire, ci racconta che oggi, da 20 anni, il 25 marzo, si prega contemporaneamente, si dice Padre nostro che sei nei cieli, si dice Bismillah Rahman Rahim, cioè per Allah il compassionevole e misericordioso, cioè si prega tutti insieme nel paese delle multiconfessionalità, col Corano, con la Bibbia, con il Vangelo, anche con un rabbino, con la Torah, nel pieno della guerra, stavolta più che mai, la preghiera condivisa diventerà un atto di resistenza, infatti lo fanno anche in un posto, poveracci, abbastanza lontano, perché è minacciato dalle armi. È il 25 marzo, è la festa nazionale, che dovrebbe essere la festa del tentativo di questo paese multietnico, multiconfessionale.
Ieri invece, dal 24 marzo, è in Argentina, si è commemorato, ricordato il 50° anniversario del golpe militare. Sul Manifesto c'è una foto della manifestazione di ieri a Buenos Aires e dei cartelli Nunca Massa. 50 anni dopo, il profilo spezzato dell'Argentina, scrive Daniele Balicco da Buenos Aires. Un intero popolo, o meglio, il profilo spezzato di un intero popolo, che ha marciato per ricordare quello che è accaduto qui in Argentina 50 anni fa, un colpo di stato militare feroce con oltre 30.000 persone massacrate e fatte sparire nel nulla, magari facendole volare ancora vive da aerei in quota sopra il Rio della Plata, con più di 500 bambini rubati a donne uccise subito dopo il parto, un colpo di stato strategicamente sostenuto da Stati Uniti e FMI, Fondo Monetario Internazionale, che in 6 anni ha ridotto in povertà un paese florido, ingabbiandolo da allora in un indebitamento estero forzato che tuttora lo tiene in scacco. Nunca más, mai più, come si legge dappertutto nel fiume placido di Pañuelos Bianchi, che abbraccia la città da ogni lato. E sono famiglie, studenti, sindacati, collettivi femministi, collettivi LGBTQ+, bandiere di quartiere, università e una moltitudine di striscioni improvvisati. Un corteo immenso, pacifico, severo, festoso, confluisce alle 16 in Plaza de Mayo, dove tutto è iniziato, dove sta la Casa Rosada, oggi occupata dal nefasto, nonché negazionista Milei, e dove però stanno anche Madres e Abuelas, le due associazioni che da 50 anni hanno insegnato al mondo che si può resistere alla furia di un potere militare soverchiante, con solo due armi, il corpo e la memoria.
Il corpo e la memoria, vedi che torniamo sempre qua a questo tentativo che abbiamo fatto stamattina di segnalare anche questa dimensione della partecipazione fisica, no? Delle persone, della loro percezione reale, uno per uno, tutti quanti, tutte quante. Torniamo noi all'Italia? Grazie, ma...
No, grazie.
Ma che storia triste! Avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie.
Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salvagente. Le risposte che ti danno le sembra fatte con lo stampo, metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no,
grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Però, grazie, ma
c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli, e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo, di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti dà corda, e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no,
grazie, ma no, grazie.
Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste!
C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie.
Il peyote Willy, no?
Come Willy
si chiama lui?
Credo di sì.
Sì, è Willy.
Willy.
Sì.
Grazie, ma no, grazie. Che è quello che viene un po' da dire quando oggi leggi di scrittori, ex politici che ti vogliono spiegare chi sono i giovani.
Ah, guarda, c'è tutto uno spiego.
Scurati, il sentimento dei giovani per la democrazia. Elsa Fornero in prima pagina, il partito dei giovani non è antagonista. Vabbè, grazie, ma no, grazie. Vediamo chi sono questi giovani e forse ce lo vogliono dire loro. Il partito dei giovani, leggo dalla stampa, così il no del 57% degli under 35 ha deciso i risultati. Gli analisti dicono è sbagliato assegnare quei voti a forze politiche. Le rilevazioni demoscopiche e i dati post voto convergono su un punto: il comportamento giovanile è stato non solo più partecipativo ma anche più orientato. Ed è qui che si inserisce l'equivoco, perché interpretare questo voto come un anticipo di consenso politico strutturato significa forzare la natura stessa del dato. È stato un voto di partecipazione diretta, con una scelta a secca, e sappiamo che i giovani sono tendenzialmente più propensi a questo tipo di partecipazione, quello che non prevede forme di intermediazione partitica, osserva Marco Valbruzzi dell'Istituto Cattaneo, ed è un punto su cui insiste anche il sondaggista Antonio Noto. Questo elettorato non ha votato né alle politiche né alle europee, evidentemente non è attratto dai partiti, ed è proprio questa distanza a rendere fragile qualsiasi tentativo di traduzione automatica. Dentro il 57% del no giovanile convivono infatti spinte diverse: c'è una componente più politicizzata, spesso attiva nei movimenti, si pensi a chi ha partecipato alle piazze per Gaza, ai cortei per l'ambiente, che ha utilizzato il referendum anche come strumento di opposizione al governo, spiega Giovanni Diamanti di YouTrend. Ma c'è anche una quota più ampia, meno ideologizzata, che ha votato sul merito della riforma senza intenzione di trasferire quella scelta su un piano di appartenenza politica.
Alla destra i giovani italiani non piacciono, scrive Luciana Cimino a pagina 5 del Manifesto. È una diffidenza che non nasce da oggi, dopo che l'analisi del voto ha evidenziato il ruolo degli under 40. Era evidente fin dai primi giorni di insediamento, la partecipazione giovanile non era, diciamo, quello che preferiva il governo, ma aveva un proprio piano: umiliarli, per usare una delle prime espressioni infelici di Valditara, che esordì così alla guida dell'istruzione, del Ministero dell'Istruzione e del Merito. 3 anni e mezzo dopo si può affermare che tutte le politiche per la gioventù, sostantivo che la destra preferisce, del governo si possono riassumere con una parola: repressione. I bambini vanno rieducati con la Bibbia, gli adolescenti sono innuce criminali, gli universitari devono essere puniti, se di origine straniera di più, come dimostra da ultimo la cosiddetta legge anti-Maranza, razzista sin dal nome. Se per reprimerli si va avanti a decreti che arrivano dopo fatti di cronaca eclatanti con la scusa dell'emergenza criminalità giovanile, per rieducarli la strategia è pianificata e portata avanti con lucidità. Valditara e Bernini, artefici dei più grandi licenziamenti di massa dei ricercatori, è molto attiva, per esempio, la ministra nel mettere all'indice le manifestazioni contro il genocidio di Gaza. Sbaglia chi dice di non aver visto arrivare il voto giovanile. Il governo lo dice, per esempio: lo avevo visto benissimo, tanto che ha cercato di boicottarlo. A differenza delle elezioni europee del 2024 e del referendum del 2025, dove erano state previste deroghe per far votare fuori sede, per questa consultazione non è stata attivata la procedura, non è servito. In molti si sono messi in viaggio per votare, per esempio Alessandro in 24 ore, in 48 ore, Lombardia, Calabria, ritorno. Neanche quando c'era Berlusconi ho affrontato questo viaggio, volevamo dare un segnale a Meloni, che ha preso una china spaventosa. Miriam, da un anno che lavora a Londra, soldi di aereo ben spesi, ho il terrore di una deriva autoritaria, la legge sugli stupri grida vendetta. Poi Elena, che ha fatto nottata per prendere il treno del ritorno, che è di Firenze ma studia a Torino, il referendum era troppo importante, e così via. Ecco le storie.
Altre storie su Repubblica le ha raccolte Viola Ardone, che parla di noi ragazzi del no, i custodi inattesi della Costituzione. La Costituzione salvata dai ragazzini, così avrebbe pensato forse col suo mezzo sorriso Elsa Morante, la cosiddetta generazione Z, che ha impresso il proprio segno su questo referendum come Don Diego della Vega con la spada affilatissima della matita copiativa. E poi su questa frase della politica che non li ha visti arrivare, sono stati la variabile impazzita di questo referendum, altro che scioperati, altro che bamboccioni, altro che indifferenti, sono attenti, sono flessibili, sono tenaci, e sono gli stessi che abbiamo visto in piazza per sostenere Gaza, che si sono appassionati alla questione ambientale, che chiedono di tornare ad abitare in un mondo di pace. Ci sono un po' di loro storie, c'è ad esempio una rappresentante di lista, c'è una ragazza che si è iscritta, registrata come rappresentante di lista per riuscire a votare. Silvia Mazzaglia, ricercatrice universitaria siciliana trapiantata a Milano, è una degli oltre 3.000 fuorisede che nel capoluogo lombardo per votare sì si è registrata come rappresentante di lista. C'è poi Filippo Moini che dice: sono contento di avere dato il mio contributo, ora invito le vecchie generazioni a lasciare spazio a noi giovani. Filippo Moini, 18 anni, studente del liceo Socrate di Roma, è il protagonista del filmino diventato viralissimo sui social, in cui si avvicina a Giorgia Meloni, fa un selfie e poi dice: però voto no, è il nostro momento, in questo paese dobbiamo viverci noi ancora a lungo e quindi sarebbe giusto lasciarci spazio e ascoltare le nostre esigenze. C'è poi la fuorisede Flavia, 12 ore di pullman notturno da Bari, cambio a Messina fino a Canicattì, il tempo di votare e rientrare. Flavia Lo Celso, specializzante in chirurgia, ha deciso di ritornare alle urne a casa anche per il legame con una terra che ha visto i suoi magistrati delegittimati. C'è poi una matricola: non si aspettava di dover usare la matita, ancora meno che la scheda elettorale, forse più grande di una A4, non sapevo come piegarla. Per il resto, per Francesco Salomoni, 18 anni, gennaio, quarta liceo scientifico, votare alle urne è stata un'emozione. C'è poi un pendolare: Francesco, il governo ci ignora ma voleva il nostro sì. Passo 3 ore al giorno in treno e ho tanti colleghi che fanno lo stesso. Il governo non si occupa di noi, ma voleva che votassimo per cambiare la Costituzione. E poi c'è poi l'attivista Daniela Ionita che dice: per me nuova cittadina, la chance di farmi sentire. 27 anni, bresciana di adozione, è stata una delle coordinatrici del referendum sulla cittadinanza.
E l'avevamo anche intervistata, ce la ricordiamo, appassionata sostenitrice. Vi segnaliamo soltanto una cosa di cronaca, perché sono quelle storie che vengono da altre regioni che rischiamo poi di non vedere. A pagina 18 del giorno, scandalo del plasma nelle Marche, gettati quasi 2.000 sacche, l'accusa: 6 quintali sprecati per mancanza di personale, non sono stati lavorati entro 24 ore, l'assessore dice numeri gonfiati, è soltanto la raccolta di un giorno, ma intanto si istituisce una commissione, c'è una forte polemica perché ovviamente è un po' il simbolo di un grave spreco, cioè sono quei fatti di cronaca sentinella, poi bisogna vedere
della mala
poi
sanità.
Scopriremo sì quanto gonfiati dalle accuse o quanto reali, ma sembrano reali purtroppo.
Sono le 6:58, è il momento di passare la linea di nuovo alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:02 di mercoledì 25 marzo e queste sono le prime pagine dei quotidiani, un po' in crescendo, Claudio. Parto dal Giorno che titola: dimissioni nel governo, Meloni scarica Santanchè, passo indietro del sottosegretario Delmastro e di Bartolozzi, capo di gabinetto di Nordio. La Premier invita la ministra del turismo a seguirli e il PD dice: in gioco c'è la dignità istituzionale. La fotonotizia è dedicata a Gino Paoli, 1934-2026. Nell'immensità del cielo.
Il Messaggero, per il quotidiano romano, è scossa nel governo, gli effetti del no referendum per Gino Paoli è una stanza nel cielo.
Avvenire, effetto a cascata, dimissioni per il sottosegretario alla giustizia Delmastro e la capa di gabinetto Bertolozzi, ora sale il pressing di Meloni su Santanchè.
Governo slavina referendum, questa è la Stampa.
Per Repubblica è il terremoto nel governo.
Per il Fatto Quotidiano, fuori i primi tre, purghe meloniane, resta solo Nordio che difendeva i suoi.
Le grandi purghe di Meloni per domani, via Santanchè e Delmastro.
Il Giornale, Rivoluzione Giorgia, la verità, la Meloni fa piazza pulita.
Per Libero, la motosega di Giorgia, controffensiva di Meloni, mentre per Il Foglio, il plotone d'esecuzione di Meloni.
Ah, quindi ribalta
le parole che ha usato Giusy Bartolozzi parlando dei magistrati.
E infine Il Manifesto, strage di Stato, un po' tanto, con le tre foto di Bartolozzi Del Mastro e Santanchè, che ancora, sapete, non si è dimessa. C'è questa incredibile nota con richiesta di dimissioni della Presidente del Consiglio alla sua ministra.
Ma per vedere cosa è successo, leggiamo ad esempio da Repubblica, Gabriella Cerami: il no travolge il governo, lasciano Del Mastro e Bartolozzi, Meloni dice via anche Santanchè. Da sottosegretario, allora dice, ci sono le parole di Del Mastro che dice: ho sempre combattuto la criminalità anche con risultati concreti e importanti, e pur non avendo fatto niente di scorretto ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena non ne ho avuto contezza.
Una leggerezza, essere socio di un pregiudicato,
in carcere
per mafia.
Me ne assumo la responsabilità nell'interesse nazionale, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio. Oggi è un altro giorno che porterà con sé la grana Santanchè, ma anche le possibili dimissioni dell'assessora del Piemonte di Fratelli d'Italia, Elena Chiorino, che deteneva il 5% delle quote della società legata a Caroccia. Il partito anche a lei non vuole fare sconti. Poi scrive Tommaso Ciriaco: la premier è una furia, poi ferma il guardasigilli intenzionato a dimettersi. Il giorno nero del melonismo si conclude con una nota di sfiducia pubblica a Daniela Santanchè, atto estremo e improvvisato che la premier fa seguire a un pomeriggio perso senza riuscire a ottenere il passo indietro della ministra. Chiama infine personalmente Santanchè, ottiene in cambio un'agenzia in cui la diretta interessata fa sapere, come ai tempi di Gennaro San Giuliano, che l'indomani sarà regolarmente al lavoro nel suo dicastero. 9 minuti dopo chiede le dimissioni. Fin dal mattino il destino di Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi è già segnato, il problema è che Carlo Nordio non lo sa e va in TV e sostiene che la squadra del ministero non cambia. Il ministro aveva programmato un'intervista per il TG1 delle 20, ovviamente non la considerano opzione praticabile. Poco dopo l'intervento viene cancellato. Per Meloni la permanenza di Nordio è in questa prima fase una necessità. Dovesse davvero lasciare assieme a Santanchè, che senza una resa sarà abbandonata al proprio destino in Parlamento, si imporrebbe un vero e proprio rimpasto. E lei non vuole il rimpasto, ma Meloni non può escludere nulla, neanche l'azzardo del voto anticipato, che per ora è solo una tentazione.
Flavia Perina, l'analisi di che cosa significa questo atto di Giorgia Meloni. Carlo Nordio spedito davanti ai microfoni per un pubblico auto da fè, mia la legge, mia la responsabilità, con annuncio di pensionamento a fine legislatura. È un atto di forza, e poi ovviamente le dimissioni degli altri. È un atto di forza e al tempo stesso di astuzia politica che risponde a un preciso obiettivo: ripristinare l'immagine della leader forte, ricordare agli italiani che l'imprinting legalitario della destra esiste ancora. La ramazzata serve anche a stroncare sul nascere, o a provarci, la resa dei conti interna che segue ogni sconfitta, che avrebbe avuto come ovi bersagli uomini e donne del melonismo. Fratelli d'Italia spazza il suo campo, scrive Flavia Perina, e si mette in condizioni di giocare, di giudicare il campo altrui, quello di Forza Italia innanzitutto, che sul suo progetto bandiera, la riforma che doveva portare il nome di Berlusconi, non è riuscita a convincere nemmeno i suoi fedelissimi. E ovviamente la Lega, apparsa assai disimpegnata per tutta la campagna elettorale, addirittura Matteo Salvini era in Ungheria. Meloni si mette in condizione di fare lei il processo ai deboli, ai distratti, agli assenti, che hanno determinato il crollo della maggioranza in 72 province su 110. Bisogna però trovare un piano B. Problema che non era mai stato preso in considerazione e sottovalutato. È necessario riempire 12 mesi di agenda, occuparli con una riforma elettorale, risulterebbe un affronto all'elettorato. Come raccontare questa destra che rivendica allora un secondo giro, questa premier che vuole la riconferma, per fare cosa? Per condurre il paese dove? E questo è il vero tema posto dalla sconfitta elettorale.
Sulla prima pagina il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, firma un articolo: l'analisi del vuoto è più importante dell'analisi del voto. I tre no che Meloni dovrà dire, oltre agli irresponsabili da allontanare. Scrive Cerasa: potremmo ricordare a Meloni che è un uomo di governo che sostiene di provare gioia nel non far respirare detenuti su un'auto della polizia, andava preso a calci nel sedere, seduta stante. Allo stesso modo, dopo questi saggi no ai quali potrebbe potrebbe aggiungersi un arrivederci anche a Santanchè, non si capisce cosa aspetti Meloni a trovare un ministro più adatto di Adolfo Urso a gestire uno dei ministeri più importanti del paese, e se la premier è spesso costretta a fare tutto da sola e anche perché in alcuni posti cruciali ha scelto di fare a meno di figure in grado di essere per il governo un valore aggiunto. Sono i no che dovrà provare a dire a tutti coloro che cercheranno di trasformare il finale di legislatura in un assalto alla diligenza, in un marchettificio permanente, in un tentativo di riportare le lancette del melonismo alla stagione più di lotta che di governo. Bisogna allontanarsi dall'agenda MAGA e tentare di allargare la propria base senza cedere alla tentazione del ritorno al tribalismo politico.
Il Fatto Quotidiano ci ricorda che la gran parte di ciò che è successo deriva da inchieste giornalistiche, così la Santanchè, fondi IMSS, processi, Senato, barancarote, 40 mesi sotto il fuoco tra Visibilia, Chi Gruppo e Bioera, Nicola Borzi e Thomas Mackinson ne hanno scritto tanto, così come Bisbiglia, Pipitone e anche ovviamente Alberto Nerazzini, che è colui che ha fatto lo scoop sulla bisteccheria del Mastro. Questa è la forza del giornalismo in un paese che ha pochi editori liberi, commenta proprio Alberto Nerazzini sul Fatto Quotidiano.
E anche domani ricorda Almastri, Spari, Affari Privati, la coppia terribile di Nordio, vita, opere e omissioni di Bartolozzi e di Del Mastro, dal torturatore libico sul volo di Stato al ristorante del clan in cui era socio il sottosegretario, tutti i disastri del potente duo che ha ucciso il Ministero della Giustizia del governo Meloni. Poi chiami bisteccheria, risponde Caroccia, il giallo del cellulare, insomma tutte le indagini dell'antimafia che hanno fatto anche i giornalisti.
Il Sole 24 Ore, finanza, arrivano le nuove regole, è il titolo, ma soprattutto causa di forza maggiore, Qatar Energy sospende le forniture di gas liquefatto, conto la rovescia per la sospensione dei contratti, non ci sono più navi, l'Algeria quindi diventa la nuova meta per avere il gas che ci manca. Oggi la premier in missione ad Algeri, scrive il Sole 24 Ore, obiettivo allargare la partnership strutturale.
E invece Ursula von der Leyen va in Australia, l'Europa e le alleanze, su Avvenire in prima pagina, l'Unione Europea cerca altri partner per il commercio, accordo con l'Australia. Dopo il Sud America e l'India, la ricerca europea di nuovi partner commerciali, parzialmente alternativi agli Stati Uniti, prosegue con l'Australia. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è volata dall'altra parte del mondo per concludere, dopo 8 anni, i negoziati di libero scambio con Canberra.
Giovedì a Riyadh si sono ritrovati i leader egiziani, saudita, pakistano, turca per cercare di dare inizio alla fase diplomatica, scrive Alberto Simoni da Washington. Teheran precisa che non si è nella fase dei negoziati, ma ha ricevuto finalmente la proposta americana. I punti salienti sono: deve consegnare 447 kg di uranio, accettare le ispezioni, dire che non avrà più nucleare militare e nemmeno missili. Il filo del dialogo è sottile. Per il New York Times, il principe saudita Mohammed bin Salman starebbe premendo su Trump perché non chiuda il conflitto e colpisca le installazioni energetiche, cioè quindi di plasmare, di sbarazzarsi, diciamo così, del governo iraniano, che sarebbe ancora più pericoloso, secondo bin Salman, da stato fallito. E poi la Turchia che alza la voce contro Israele.
Iran è la seconda notizia, prima pagina di domani. Trump, Iran, la trattativa è un caos. Nelle pagine interne Renzo Guolo scrive: gli ayatollah serrano i ranghi al vertice e non cederanno mai su Hormuz. L'Iran nomina il successore di Larijani, Mohammad Bagher Zolgadr, che diventa il capo di consiglio di sicurezza. Il messaggio agli USA è: ok a un'intesa sul nucleare, ma è inimmaginabile la rinuncia al controllo dello stretto. L'asse di potere che comanda Teheran è quello tra conservatori religiosi e Pasdaran. Il gruppo che tiene le redini del regime è ascrivibile al ristretto mazzo di turbanti e elmetti che, oltre a Zolgadr, comprende Al-Liba e Validi, tutti legati al mondo e ai vertici dei guardiani della rivoluzione. The Donald continua a parlare di cambio di regime, ma insomma, dal piano americano in 15 punti che Trump decanta come soluzione già accettata dagli iraniani, questi ultimi potrebbero acconsentire, come avevano già fatto con Obama, alla rinuncia al nucleare militare.
Alberto Negri firma un editoriale: l'egemonia di Israele, la radice della guerra. Oggi Israele, potente, dotata di centinaia di testate nucleari, è uno degli stati più pericolosi al mondo, ma noi facciamo finta di niente. Analizza tutto ciò che Netanyahu sta distruggendo e ai noi infiammando, Israele rischia il pantano, l'altro articolo di Michele Giorgio, ma insiste per andare avanti sul manifesto, dubbi sul futuro degli accordi di Abramo, il Golfo sa che Tel Aviv non darà alcuna protezione nemmeno ai nuovi alleati. E quindi insomma grosse nubi nere, non soltanto di fumo, di petrolio che brucia, si addensano.
Sono le 7:14 minuti al momento della prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, questa mattina a cura di Alessandro Braga, che subito dopo correrà il Largo Marinai d'Italia per farla con noi nella palazzina Liberty.